File 9, pagina 79. Cornelia, il capottino. Cornelia Paselli, il 29 settembre 1944, aveva 19 anni. Era a Marzabotto, Bologna. 800 morti circa, tra loro la mamma Angiolina Mazzanti e due fratelli gemelli di 10 anni, Luigi e Maria. Nella borsa, insieme alle fotografie, avevo un cappottino, era ancora imbastito, e lo avevo portato con me perché avrei voluto finirlo e portarlo alla maestra sarta. Invece lo uso per legare le gambe della mia mamma. È lì, appoggiata al muro del cimitero, e il sangue continua a uscire. Prendo le maniche del cappottino, le tiro, il filo cede subito, è stoffa robusta, e ci leggo le cosce della mia mamma, più strette che posso, per cercare di fermare il sangue. La mamma mi indica una donna vicino a noi. È uscita da casa di corsa e senza mutande, morta accanto al suo bambino. Coprila, Cornelia, coprila il sedere, per favore. Obbedisco e poi decido di muovermi. Adesso, mamma, vado a cercare aiuto. Fermati, Cornelia, non andare, che ti ammazzano. Io vado, mamma, ci provo, così poi ti porto a Bologna e ti salvano, ce la farai, e vado. Lascio la mia mamma con le gambe maciullate e senza più sangue, e con lei ancora vive ci sono mia sorella Giuseppina e quattro persone delle quali ho sentito le voci, una forte, le altre deboli, a chiedere un aiuto che non può arrivare. Gli altri tutti morti. Eravamo quasi 100 dentro il piccolo cimitero. I tedeschi non ci sono più. Da quando ho riaperto gli occhi non ne ho più visti. Il cancello è aperto. Ma ho paura a girare per le stradine l'intorno, meglio i campi. Ce n'è uno appena arato. Attraversandolo posso arrivare all'oratorio. È scoperto, possono vedermi, ma non ho altre possibilità. Corro più veloce che posso, affondando nella terra smossa, senza guardarmi intorno e aspettando quel rumore di vecchio orologio che si carica, quello che avevo sentito nel cimitero quando tutto è iniziato, quando i tedeschi hanno caricato la mitragliatrice. Nessuno mi spara. Arrivo alla fine del campo arato e capisco finalmente cosa sono le urla e i lamenti che diventano sempre più intensi. Mi stendo nel fosso e sporgo la testa quanto basta per vedere il piazzaletto davanti all'oratorio di Cerpiano. Un soldato tedesco è di guardia davanti alla porta chiusa. Da dentro arrivano grida, parole spezzate, pianti. Saprò poi che lì dentro hanno fatto come con noi del cimitero, sparato, lanciato bombe, ucciso tutti. Non posso restare lì e scivolo via, strisciando nella terra. Poi di corsa verso casa, a Gardeletta, in mezzo ai boschi e ai campi, senza badare a rovi e sterpi. Un tedesco mi appare davanti all'improvviso, appoggiato a un albero di spalle. Mi blocco, cammino cauta, non mi vede. Riprendo a correre. Supero la ferrovia, ecco la nostra casa, è vicino alle rotaie, mio padre è ferroviere. Sono arrivata, ma capisco che ho fatto una corsa inutile, lì non c'è nessuno. Il babbo è nascosto in cima al Monte Sole e noi eravamo al cimitero di Casaglia, io e la mamma, la sorella grande Giuseppina e i due piccoli gemelli, Luigi e Maria, i gemelli di 10 anni, che non ci sono più. Gigi e Maria sono già andati, mi aveva detto la mamma appena avevo riaperto gli occhi dopo essere svenuta. Nemmeno l'agnellino è rimasto a casa. Il babbo l'aveva preso per farci un po' di lana per le maglie ed era diventato un piccolo animale domestico. I bambini lo portavano a pascolare e faceva ormai parte delle nostre vite. Lo avevamo chiamato Tea e prima di andare a rifugiarci più su, nel palazzo di Cerpiano, lo avevamo affidato ai contadini che abitano non lontano da noi. È lì che devo andare per chiedere aiuto, per far venire qualcuno su al cimitero ad aiutare la mamma e gli altri che sono rimasti vivi. Riprendo a correre, la loro casa è vicina, la raggiungo in pochi minuti. Sono a terra tutti e due, uccisi. Anche all'agnellino hanno sparato, pende da un muretto pieno di sangue. È il momento delle lacrime, per le quali sino a quel momento non c'è stato tempo. Spingono da dentro, tante e forti come mai. Sono sola, tutto intorno a me sta crollando, tutto è distrutto. Mi prende un momento di disperazione totale, come poi non ho più provato nella mia vita. Stomaco, testa, braccia, gambe fanno male, si bloccano. Per fortuna dura poco. Asciugo le lacrime con il dorso della mano, mi guardo intorno e decido dove provare ancora a cercare aiuto. A Ca Veneziani, dove vivono diverse famiglie e dove c'è anche la casa del Lupo, il capo dei partigiani di Montesole, quelli della brigata Stella Rossa, i nostri partigiani. Ancora di corsa fino a Ca Veneziani, ma non c'è nessuno vivo, solo corpi per terra, immobili. Non devo fermarmi, devo continuare a cercare. Lassù ci sono mia mamma, mia sorella, gli altri. Solo io posso fare qualcosa per loro. Ecco, devo passare il fiume, il Setta. I tedeschi non saranno andati anche di là. Scorre poco lontano da Ca Veneziani. Lo si può attraversare stando in piedi. Quando l'acqua mi arriva alla coscia, vedo come tante scintille intorno alle mie gambe, scintille che vengono fuori dall'acqua. Mi stanno sparando. Mamma, mamma, aiutami, urlo, e cerco di andare più veloce, anche se l'acqua mi fa avanzare lentamente. Urlo ancora, mamma, mamma, aiutami tu, e alzo le braccia in alto, in alto. Smettono di sparare, continuo. Quando sono sull'altra riva, chiamo a gran voce Sara, una donna che abita lì vicino. Una voce d'uomo mi implora di stare zitta, di non farmi sentire. È un collega di mio padre nascosto nel bosco. Non ha più nessuno. Gli hanno ucciso tutta la famiglia. Mi porta in una capanna dove c'è Sara e vicino a lei il corpicino del suo fratellino, bianco e freddo. Lo avevano trovato per strada, ferito, ed è poi morto lì dentro. Vorrei che venissero con me al cimitero a salvare la mia mamma e gli altri, ma non è possibile, mi rispondono. Ci sono i tedeschi. Andiamo domani, promettono, ma domani rinviano ancora. E ancora un'altra volta. Dopo 3 giorni mi accompagna su un uomo. Per andare al cimitero passiamo prima da Cerpiano e lì una donna mi riconosce. Mi dice che lì con lei c'è mia sorella Giuseppina. A lei avevo detto che andavo a Cerpiano a cercare aiuto, così lei è andata lì ad aspettarmi. Giuseppina mi dice della mamma appoggiata al muro del cimitero, senza più sangue. Era preoccupata per te, non vedendoti tornare, aveva paura che ti avessero ammazzato. Ti chiamava in continuazione, se n'è andata chiudendo gli occhi e basta. Dopo quei giorni Giuseppina non ha più parlato del cimitero, della mamma, dei fratellini uccisi, mai più. Il babbo ha visto tutto dalla cima della montagna, da Montesole. Mi hanno raccontato che era come impazzito. Prese a correre, lo fermarono. Lui fece vedere i documenti da ferroviere e lo lasciarono andare via. Passò la notte al cimitero, nessun rumore, solo mucchi di corpi, e scappò via, si nascose da un suo collega. Dopo una settimana decide di tornare su per vederli almeno i suoi morti, dice. A Cerpiano gli dicono che siamo vive, che la Cornelli e la Pina ci sono ancora, Il babbo non ci crede, dice che non è possibile, lo portano da noi. Non sembra più mio padre, ha la barba lunga, magro, magro, curvo. Quando ci vede ride e piange, poi ride ancora, piange e ci chiede una cosa sola: come avete fatto a restare vive? Non domanda della mamma, pensa a procurarci da mangiare. Andiamo insieme dove sa che c'è del grano nascosto, incontriamo i tedeschi. Non sparano, non uccidono, ma si portano via il mio babbo, lo portano a lavorare, a portare munizioni per loro. Da quel giorno non l'abbiamo più rivisto. Ci hanno poi raccontato che era riuscito a scappare per venire a cercarci a Marzabotto. A gennaio una persona che lo incontra dice che è ferito, colpito da una scheggia a una gamba. Lo cerchiamo dappertutto negli ospedali, tramite la Croce Rossa, niente. So di lui all'ospedale tedesco di Castelfranco. Prendono un registro, vengono verso di me con la pagina aperta. Guardo, vedo il nome di mio padre. È lui, dico. L'interprete mi guarda, legge, mi mette una mano sulla spalla. Sì, è lui, ma purtroppo è morto. È stato operato, ma è morto. Resto come bloccata. In quei secondi, davanti al foglio, dove è certificato che sono orfana, mi torna tutto in mente. Come in un lampo. Era stato il babbo la mattina del 29, quando tutto è cominciato a svegliarci. Presto, presto, stanno bruciando le case. I tedeschi bruciano le case. Io scappo in montagna. Voi andate in chiesa, non vi faranno niente. Eravamo svolati nel palazzo di Cerpiano, una casa di tre piani con annesso un oratorio. Tutti erano convinti che lì eravamo al riparo. Me lo disse anche il Lupo, il capo dei partigiani della Stella Rossa, che avevamo fatto bene a venir lì. I tedeschi non sarebbero arrivati fin quassù. Ma i tedeschi arrivano anche lì. Ci vestiamo di corsa, andiamo nella nostra chiesa, quella di Casaglia. Siamo un centinaio e c'è il parroco Don Ubaldo Marchionni. Non sappiamo cosa fare. Si vede fumo venire anche da più in basso. Il parroco ci fa entrare in chiesa. Tutti dentro, diciamo il rosario, dice. Ma non riusciamo a pregare. C'è confusione, ogni tanto entra qualcuno a dire cosa sta accadendo. Don Ubaldo cerca di mettere calma. Questa è la casa del Signore, è un luogo sacro, non ci faranno niente. Il portone della chiesa è chiuso, sentiamo battere con forza, sono i tedeschi. Qualcuno apre, chiamano il parroco, ordinano tutti fuori. Io resto vicino al parroco, voglio capire cosa succede, voglio sapere. Dicono che ci portano a Ca di Zola, un gruppo di case a non più di un chilometro dalla chiesa. La mamma è vicina a me. Io penso subito che devo cercare di scappare. Mi dico che alla prima occasione mi butto in un prato e corro via. Ho dentro un'ansia che monta velocemente. È come avessi già visto quello che stava per succedere. Vorrei fuggire, vorrei non esserci. All'altezza del cimitero c'è il bivio per Ca di Zola, ma quella per Ca di Zola è una strada che non prenderemo mai. Arrivano altri tedeschi, uno mi sembra un ufficiale, e ordina di abbattere la cancellata del cimitero. Un soldato riporta il parroco verso la chiesa, non capisco perché. Forse Don Ubaldo sta spiegando che non c'entriamo niente, che devono lasciarci andare. Saprò poi che il prete è stato ucciso sull'altare della sua chiesa. Avanti, avanti. Ci spingono dentro il cimitero, mentre un tedesco sta piazzando una mitragliatrice in un angolo. Capiamo che ci resta poco da vivere, che urla, che pianti, che singhiozzi in quegli attimi. Ci spintoniamo, cerchiamo di stare uno vicino all'altro, io con la mia mamma, con i miei fratelli, vedo il tedesco dietro la mitragliatrice, non è lontano da me. Se dovessi dire della sua faccia, non saprei, erano tutti uguali, come maschere sotto gli elmetti. Non ci guarda, sistema bene la mitragliatrice. Poi il rumore che non dimenticherò mai, come di un vecchio e grande orologio, è la mitragliatrice che si carica. Ecco, un gran botto, calcinacci dappertutto, come se il muro mi crollasse addosso, una bomba e io volo, faccio una specie di capriola che mi porta lontano dalla mamma. La mamma mi segue con lo sguardo, me l'ammazzano prima del tempo, la sento urlare. Un'altra mamma grida, voglio vedere mia figlia, fatemela vedere. Cade di schianto, forse è la prima a essere uccisa con un proiettile. La mitragliatrice spara, il suo strepito si mischia alle urla e all'odore della polvere da sparo, che resterà con me per mesi, anni. Io sono coperta di sangue, la testa, la faccia, le braccia, ma non è mio, è il sangue dei feriti, e svengo. Cornelia Paselli, nata a Marzabotto, il 4 novembre 1925, è una dei cinque sopravvissuti dell'eccidio del cimitero di Casaglia, dove il 29 settembre 1944 militari tedeschi trucidarono 87 persone, uno dei primi e più cruenti episodi della strage di Marzabotto, Montesole. Sei giorni di terrore, fino al 5 ottobre, durante i quali gli uomini, comandati dal maggiore dell'SS Walter Reeder, uccisero circa 800 tra uomini, donne e bambini. Subito dopo la guerra, nel 1946, Cornelia Paselli ha sposato Franco Trevisi, che aveva combattuto in Russia con un reggimento di bersaglieri. Lei aveva alle spalle il 29 settembre di Montesole, lui l'ha ritirata nell'inverno della steppa. Tra loro non hanno quasi mai parlato del passato. Il suo diario, quello dove racconta del Don e della ritirata a piedi in mezzo alla neve, l'ho trovato e letto dopo la sua morte, racconta Cornelia. E io, per tanti anni, non ho mai detto nulla di quei giorni. Quando qualcuno mi chiedeva, mi veniva da ridere, forse era una reazione nervosa, non so. Poi, dopo 30 anni o forse più, è uscito un libro. Le maestre hanno cominciato a parlarne a scuola, mi hanno cercata, ho cominciato a ricordare ad alta voce, ma con mio marito mai. Sapevo che lui sapeva, e lui sapeva che io sapevo. C'era del pudore tra noi, non andavamo mai su questi discorsi. Cornelia adesso non si tira indietro quando c'è da ricordare e raccontare. Spero che aiuti un poco a far capire che tutte le guerre portano queste cose e che le guerre non ci devono più essere. È stata anche in Germania. L'ha cercata il preside di una scuola di Kassel e lei è andata a raccontare. Molti ragazzi hanno pianto, ricorda, e uno di loro mi ha chiesto: signora, ma come ha avuto il coraggio di venire qui con tutto quello che ha passato? Io ho risposto che voglio la pace, che i ragazzi sappiano e imparino l'importanza del perdono. Se una come me ha perdonato, penso che possano farlo anche altri. Dice che non ha paura di tutto come una volta, non sta chiusa in se stessa, non guarda la montagna come si guarda un posto ostile e non sogna più che scappa sempre, che ci sono i tedeschi a inseguirla. Adesso, nelle sue notti, Cornelia ritrova le persone che non ci sono più, si rivede mentre cerca suo padre, sogna la mamma che non aveva incontrato per anni e anni. Una cosa non ha mai rivissuto nei sogni: le ore passate nel cimitero di Casaglia, dove morirono sua mamma Angiolina Mazzanti e i due fratellini di 10 anni. Il maggiore Walter Reder nel 1951 è stato condannato all'ergastolo per la strage di Marzabotto ed è rimasto nelle carceri italiane fino al 1985. Dopo il ritrovamento nell'armadio della vergogna anche dei fascicoli sul Monte Sole Marzabotto, è stato istruito dalla magistratura militare italiana un nuovo processo. La sentenza è stata emessa il 13 gennaio 2007. 10 ufficiali e sottufficiali del 16° reparto esplorante della 16° divisione Reichsführer SS sono stati condannati all'ergastolo. Ecco i loro nomi: Paul Albers, aiutante maggiore di Walter Reder, Josef Baumann, Hubert Bickler, Wilhelm Kusterer, Max Reutemeyer, Adolf Schneider, Max Schneider, Heinz Fritz Träger, Georg Wacke, Helmut Wolf. Le condanne sono state confermate dalla Corte d'Appello e poi sono diventate definitive dopo la morte di Paul Albers, l'unico che aveva fatto ricorso in Cassazione. Bologna, 15 settembre 2012, pagina 88.